Ecco, siamo qui, ridiamo il numero perché eventualmente qualcuno sia rimasto colpito, perché comunque stiamo anche cercando di ampliare un po' questa mentalità di chi ascolta.
Eh beh, ma è anche il
Sì,
luogo giusto, voglio
cerchiamo anche
dire.
di essere didattiche a volte,
Ma più che didattici, proprio diamo un
Divulgatrici.
input, no? E pensare che si può andare oltre. D'altra parte, cioè noi che veniamo dal punk, il punk, anche questo, non è che al primo ascolto a
All'epoca
tanti.
comunque andava molto oltre anche lui, no?
Esatto, in più ci sono, insomma, dopo poi io volevo farvi ascoltare delle cose.
Certo.
E il numero è 333-180-94-94, non c'è scritto neanche Mauri di dopamina.
Ma io direi
E poi
innanzitutto, come
vorrei,
si...
no, scusa, volevo dire che facciamo anche il podcast.
Ah.
Per chi si mette in ascolto adesso può andare su priskillme.noblogs.org, perché adesso abbiamo questo qua. Poi di pure.
Grazie. No, mi viene da pensare come si approccia la composizione ancora prima dell'esecuzione di un brano del genere e quanto c'è di scritto e quanto invece c'è di improvvisato.
Beh, allora, in realtà questo disco qua ha due facciate che sono state realizzate in maniera
Scusa
speculare.
un attimo, non abbiamo
Ah,
detto, il
il
disco è La
disco,
stanza sul
da
fiume.
cui avete appena ascoltato un brano.
Orbetese, diciamo anche l'editore
Sì,
che ci
che
ha
esatto,
messo i soldi.
è di un editore salentino che si chiama Orbitize, che
Che
noi
fa cose molto fighe,
ringraziamo.
tra
Lui
l'altro.
fra l'altro appunto se ne infischia completamente dei problemi di mercato, fa piccole tirature. Vendicchia in tutto il mondo, poco, modestamente, però con grande dignità, secondo
L'abbiamo
me.
messo, una grande etichetta.
l'abbiamo messo negli archivi che contano.
Esatto, poi voglio dire, tutto sommato, questo disco è finito negli archivi di Documenta, a Kassel, è finito nell'archivio del MART, al Museo di Trento e Rovereto, quindi insomma anche lui come editore una piccola soddisfazione ce l'ha, cioè si ritrova comunque anche piazzato in musei che lo conserveranno
Avete fatto
nel
anche una
tempo.
performance insieme al Mambo,
Sì,
e non
esatto.
stiamo
Questo
parlando
è un
di
altro progetto, è un
del
altro progetto.
freak out,
In
ecco.
realtà
Povero freak out.
Già no.
Ma guarda,
No, ci siamo capiti,
io
ci
ci
siamo
andrei
capiti.
volentieri, io ci andrei volentieri anche a fare la
No,
performance
ma
al
no,
freak
non
out.
era
Ma no, no, mi ha fatto ridere il modo in cui l'hai detto, però ci siamo capiti.
No, non conosco le dinamiche vostre sul freak out, comunque non...
No,
No, no,
no,
io
ci
ci vado,
mancherebbe, ci
è il posto dove
mancherebbe.
vado più
Ah, ecco, no,
spesso,
infatti
quindi.
potevo immaginare, anche perché pensa che quando eravamo giovani noi non c'era mica un posto così a Bologna, che fa 200 concerti l'anno, bisognerebbe dargli una
Anche di più,
medaglia.
anche di più.
Infatti, ottimo, ottimo. No, comunque dicevo, il disco è stato fatto usando un procedimento speculare, perché quando io ho incontrato Enzo e ci siamo così messi d'accordo per provare a fare qualcosa pensando alla lontana a un contributo per la musica italiana, la prima cosa che ho fatto è realizzare alcune basi molto aperte, molto libere, su cui lui poteva provare eventualmente a cercare qualche elemento, qualche appiglio per fare delle cose. Per cui sono stato volutamente abbastanza aperto e gli ho dato delle cose non finite, non particolarmente strutturate, eccetera, eccetera, pensando, beh, magari riesce a trovare qualche frammento che gli interessa, mi dice, guarda, questa parte qua è buona, fammene 5 minuti così, mi aspettavo delle indicazioni, no? Invece è successa una roba molto buffa perché io gli ho mandato 6 brani, diciamo, e lui ha scritto 6 cose, ma di getto, cioè, adesso non mi ricordo, ci aveva messo 2 o 3 giorni, perché da quando gli ho mandato le cose io, quando mi ha mandato i testi indietro lui, erano passati pochissimi giorni, per cui praticamente non è stato buttato via niente e c'era questa specie di intesa tra noi due che è nata proprio in maniera molto spontanea, no, senza forzature. A me piacevano le cose che lui aveva scritto, evidentemente a lui piacevano quelle che io avevo suonato, perché sennò non ci avrebbe prodotto sopra delle cose, per cui è venuto molto naturale E ci siamo
tranne una parola che non ti piaceva, che
sì,
era il mare.
È vero, no, perché la parola mare, se penso alla musica italiana, mi fa venire le bolle sulla pelle. Cioè, non, gli ho detto proprio: cerco qualcos'altro, per favore. Che mare.
Allora,
è uscito Marina, però.
Marina è meglio.
No, ma è stato interessante perché lui fa a un certo punto: beh, dice al posto di mare mettiamo lago. Dico, momento. I testi come li strutturo io, se tu mi tiri via mare cambia tutto, per cui questo è stato interessante,
appunto perché c'è il suono, non il senso.
Certo, infatti non a caso poi
è un suono completamente diverso,
e poi è rimasto Marina naturalmente. Però il mare, insomma, poi ho capito perché c'aveva questa idiosincrasia verso il mare, che era forse un riferimento italiano o non so che cosa avesse.
Beh, d'altra
mare,
parte, scusa, però anche tu hai fatto una specie di citazione, perché
io ne ho fatte
perché altre. In particolare questo pezzo qua, che si chiama La Marina, che è il primo pezzo dell'album, è volutamente una specie di citazione ironica di un brano di Lucio Dalla che si chiama Come è profondo il mare.
Esatto.
No? Con tutti questi bei paroloni poetici, pop, nazional popolari.
Vogliamo ascoltarlo?
Classici. No?
Devo girare il disco.
È il primo.
Io intanto però, magari intanto che lo preparo, volevamo anche parlare dei libri di Enzo, perché comunque ci siamo visti recentemente a questo durante Arte Fiera, c'è stato questo incontro al Dams Lab, dove non sei riuscito a parlare del tutto senza essere interrotto.
Beh, qualcosa ho detto però.
Cioè, oltre a la sonorità, insomma, hai scritto anche dei libri importanti.
Succede questo che uno dice, tu fai il poeta sonoro, ok, ma ci sono alcune situazioni che tu non puoi sviluppare come poeta sonoro. Insomma, io sono nato come poeta scritto, quindi la lingua scritta è un po' come il primo amore. Tu il primo amore non lo dimentichi, il primo amore te lo porti dietro per
ma
sempre.
Ma scusami Enzo, vogliamo provare magari proprio a circoscrivere l'ambito della poesia sonora? Cioè, cos'è che rende? È semplicemente la declamazione? Oppure il fatto che ci sia, che il suono prevarichi il senso?
No, senti, la poesia sonora tu la puoi solo ascoltare, orecchie. Non la vedi, non la leggi, cioè se la performance se la vedi fisicamente, però esattamente poi chiudi gli occhi e ascolti. Sia il testo di narrativa che ho fatto e sia la poesia lineare da versi che continuo ancora a fare, e l'ultimo poi è questo, ne parlerò dopo, questo sito New York qualche mese fa, e lo leggi. E quindi sono due mondi completamente diversi. Che poi la scrittura abbia una sua sonorità, questo è indubbio, c'è tutto un apparato retorico, l'alliterazione, la paronomasia, bla bla bla, eccetera. E anche nel testo del Picci, il testo scritto ha delle sonorità, però sono due mondi diversi, paralleli. E dico che la narrazione del Copione al bacio, questo testo di narrativa che ho fatto qualche mese fa, non lo potevo svolgere in un'altra maniera, altro che la scrittura. Poi è ovvio che dentro la scrittura io uso delle tecniche che sono molto sonore, per esempio sia nel comporre i testi scritti che il testo di narrativa. Io leggo molto, per sapere se un testo funziona, io me lo leggo, anzi me lo registro, quindi uso molto la sonorità e questo lo si sente nel testo. È come dire, mi aiuto, il poeta sonoro dà una mano al poeta lineare.
Ma deve essere anche pensata prima per la declamazione, la poesia sonora?
No,
oppure...
allora, un momento. La poesia sonora ha quello che io chiamo uno schema di esecuzione. Attenzione, uso di proposito, non uso il termine spartito perché è troppo musicale. Cioè, la poesia sonora, come già detto prima, non c'entra niente con la musica, non abbiamo delle note. Cioè, la poesia sonora sfrutta solo la voce, cioè i quattro elementi della voce, che sono l'altezza, il timbro, l'intensità e la durata, che è importantissimo. Cioè, la poesia sonora oscilla dentro a questi quattro elementi. C'è poco d'accordo. Poi è ovvio che quello che sembra una gabbia in realtà è un mondo infinito, perché dentro a questi quattro elementi c'è uno spazio enorme, un'enorme possibilità, che attenzione non è la lettura di poesia che fai con il libretto davanti e lo leggi, che quello può essere una cosa, che se hai mal di pancia lo leggi in un modo, se la ragazza ti ha lasciato lo leggi in un altro, se sei innamorato lo leggi in un altro, eccetera eccetera. La poesia sonora, lasciami dire questo che è importante, lo schema di esecuzione e i testi che sono nella seconda facciata, io li ho fatti sempre, li farò sempre così. C'è uno schema, sono dei segni, usiamo una parolona, chirografici personali che io interpreto, quello che lui resta sconvolto quando dice che faccio sempre queste cose alla stessa maniera, dice ma come fai senza sapere musica? Perché io ho introiettato il ritmo, come realizzare, cioè la poesia sonora ha uno schema di esecuzione per cui poema, quello che è poema, poema sarà sempre fatto così, o questo... Questo
sì, che per me è anche una fortuna, perché in questo modo io riesco a venirti dietro, cioè tu hai una coerenza nella tua performance che mi rende possibile, diciamo così, di lavorarci insieme.
Perché
no?
Io la durata, Enrico, la durata è importante in questo, cioè come diceva Edgar Allan Poe quando ho fatto il corvo, dicevo fare un effetto di melanconia, per fare la melanconia non devo superare i 100 versi. Bravissimo Edgar Allan Poe. Così noi, cioè in poesia sonora, io devo tenere una durata per un effetto, ed è quello che cui tu ti agganci, perché io quei poemi lì, se lo faccio dal vivo, lo faccio uguale.
Certo,
non è
certo.
Che faccio due secondi perché ce l'ho dentro il ritmo.
Sì, sì.
Ed è quello che ti permette poi l'innesto con me.
Sì, che fra l'altro appunto non avevamo finito di dire prima questa cosa sul disco, cioè la prima facciata è stata fatta così, che io ho dato a lui le musiche ed Enzo ha reagito producendo dei testi. Invece la seconda facciata l'abbiamo fatta al contrario, cioè abbiamo scelto una serie di suoi lavori storici, più o meno degli anni 80-90, e io poi ci ho lavorato sopra con la musica, quindi abbiamo fatto...
Così avete fatto uno scambio.
Esatto, esatto.
Io volevo solo aggiungere una cosa, che comunque anche la poesia tradizionale ha una sua forma quando la vai a leggere ad alta voce. Non è la stessa cosa prendere una poesia e leggerla. Adesso io prima, oggi pomeriggio, guardavo questo disco dell'Italia Futurista, c'è una poesia che mi è piaciuta molto, a un certo punto ho dovuto cominciare a leggere ad alta voce perché non aveva non vibrava nello stesso modo dentro.
Certo.
Adesso ci sono dei poeti che sono più prima hai parlato del Vate, cioè Gabriele D'Annunzio, però ha scritto delle poesie come
sonorissime,
sì, che vanno lette ad alta voce.
Certo.
Cioè,
però consentimi Laura, la poesia lineare, quella che ha le linee, il verso, ha dentro una sua sonorità, nessuno questo lo nega.
Certo,
voglio
certo.
Dire, Boccaccio leggeva Dante in Santa Croce a Firenze, perché Dante, il sommo poeta enorme, ha una sonorità, soprattutto nel Paradiso, che io mi rileggo spesso, è un esempio infinito sia di come svolge le rime, ma anche di sonorità. Però è un testo lineare che va letto ed ha una sua sonorità, come Le piogge nel pineto e D'Annunzio, che proprio riparte col suono della pioggia e poi l'amore, eccetera, eccetera. Però sono testi che non danno nessuna indicazione per una loro lettura. Questo è il punto chiave.
Okay.
Se io Le piogge nel pineto lo do a Enrico, lui lo legge in un modo, lo do a te, lo legge in un altro, e io leggo in un altro ancora. Ma questo non vuol dire nulla, però è perché il testo non dà nessuna indicazione. Nella poesia sonora no, la poesia sonora è lo schema di esecuzione, ti dice come quel testo va, usiamo un brutto termine, interpretato. Purtroppo diciamo che in questa maniera il lavoro nostro è molto collegato al corpo, cioè probabilmente questi testi che io ho declamato, poesia sonora, sono legati al mio modo, al mio timbro, al mio corpo, per cui
sai, l'hai fatto tu, sai.
No, è difficile. No, mentre un testo lineare tu lo puoi leggere, non so, prendi our poem, un altro non so se lo può fare.
Certo.
Questo è il
punto.
No,
sono d'accordo.
È talmente collegato. Esatto, la nostra corporalità. Per esempio, in un festival in Canada, mi ricordo, ci fu un esperimento, secondo me, becero. Ci scambiamo i poemi, cioè un mio poema è fatto da un altro, è stato un fallimento totale, perché questi poemi sonori, va anche detto, sono, cioè la voce lì è corpo, cioè la voce lì non è la voce, ma è corporalità del poeta stesso, e quindi sono talmente radicati che i gagarismi o le quadrifonie che faceva Demetrio, per esempio, le ho sentite fare anche da altre, non voglio fare nomi, anche però non sono la stessa cosa.
Però forse si potrebbe fare un parallelo se si facesse una cover, un po' come i musicisti fanno cover di altri gruppi.
Sì, questo è interessante.
Potrebbe essere uno spunto per dire, non è, è come adesso quando io detesto le cover fatte uguali, per esempio. A me piace molto quando la cover viene distorta, viene interpretata in maniera
personale.
Pensando
ai Guns Roses, che è quella di Bob Dylan, Knocking, cioè è tutto un altro andare.
È tutta un'altra cosa. Cioè,
mi sembra che è migliore come, o no? Cosa dici, Ari?
Guarda, lì è questione di gusti. Se ti piace,
tu preferisci più.
Se ti piace il country, non c'è battaglia. Se ti piace il pop, chiaramente.
O Proud Mary di Tina Turner, anziché dei Creedence Clearwater Revival. Proud Mary,
non me la ricordo.
Quella che è Rolling.
Certo,
quella lunghissima introduzione che ha parlato, dove lei parla proprio quasi uno scat a Louis Armstrong, dove proprio si sente la batteria e non fa altro che dire: ho lavorato tutto il giorno come una cameriera, e poi a un certo punto boom e comincia. Cioè, e se senti il Creedence Clearwater Revival, nulla, ma fatto da Tina Turner diventa,
anche perché lì lei parlava da vera persona che c'era passata, quindi è un'altra roba.
Sì, esatto.
No, ma poi perché
sentivi
lei
proprio
aveva
la fisicità di lei, che è stata una cameriera che ha avuto i casini terribili con
pestata, torturata,
violentata e tutto, e lei ha vissuto quelle cose, quindi nella canzone c'era anche l'elemento,
beh, poi anche vitale. Una grinta che
Creedence Clearwater
non avevano
proprio addormentati, dei babioni in balia di non so che.
Comunque è raro che le cover siano migliori dell'originale in generale.
Però a volte possono essere semplicemente diverse.
Certo.
Io per esempio adoro, adesso non so se conoscete gli Scioccabilli, ma è questo gruppo che fa le cover tutte strascicate, di storie quasi irriconoscibili. Insomma, è una personalizzazione che magari qualcuno
Enrico, tu ne sai qualcosa, perché insomma hai creato una delle cover più allucinate penso della storia, quindi e lì aveva anche una valenza iconoclasta profonda, prendere e volare e trasformarla in quella roba lì.
Già chiamarlo cover è un po' osare, perché ci sono cinque note,
era una citazione
di volare, sì, però sai, noi avevamo appena sentito un paio d'anni, no? Avevamo appena sentito la cover, la bella cover dei Divo di Satisfaction dei Rolling Stones, e quindi volevamo andare oltre in qualche modo, che fra l'altro poi la cover dei Divo è molto bella, però non me la sento di dire che I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones sia peggio della cover dei Divo.
Sono due cose diverse,
ovviamente se non ci fosse stata la prima non esisterebbe la seconda, quindi onore al merito ai Rolling, decisamente, insomma.
Marina gracida, monotona, incolore, instancabile, ravviva il desiderio di marea, quella marea che ho sempre pensato si nascondesse tra le onde, si nascondesse tra le onde, si nascondesse tra le onde. Piano piano t'avvolge la schiuma, la cintura del sale, dell'andare cullato in cadenza, la frequenza, la sostanza, di quanto sprofonda la marina, di quanto sprofonda la marina, di quanto sprofonda la marina. In colore monotono il desiderio, instancabile la marina, ravviva quella marea che ho sempre pensato gracida tra le onde. T'avvolge la cintura dell'andare piano piano, la schiuma del sale, la marina in sostanza, cadenza la frequenza. In colore monotono il desiderio, instancabile la marina, ravviva quella marea che ho sempre pensato gracida tra le onde. Avvolge la cintura dell'andare piano piano, la schiuma del sale, la marina in sostanza, cadenza la frequenza.
Cadenza la frequenza.
Ecco, questo era proprio un esempio. Parlavamo prima della marina, quindi questo...
Sì, non è una cover naturalmente, è questo, non vuole...
No.
Però diciamo che c'era questa idea un pochino ironica sul parafrasare lontanamente, semanticamente, la canzone famosa di Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, sì. Però qui con un approccio quasi scientifico, non so se hai notato, no? C'è questa idea della cadenza, della frequenza, quindi un'idea non romantica.
Ma questa cosa della cadenza, della frequenza, diciamo che mi sembra di aver capito che è una cosa tipica della, insomma, fa parte.
La ripetizione è la chiave, è una delle chiavi attraverso i quali il poema sonoro viene svolto. Che non vuol dire solo, in questo testo sì, uso sempre le stesse parole in chiave permutante, perché poi alla fine una parola passa poi anche nell'altra, non è tanto neanche il senso logico, lessicale, grammaticale, è in questo senso è futurista, ma c'è la parola che poi rimbalza questo senso, che poi basta appunto spostarla come fosse un meccano e assume un valore diverso. Però la ripetizione è l'elemento chiave, cioè la ripetitività. C'è chi ha detto che è la base della sperimentazione, cioè se tu non ripeti non ottieni nulla, il che non vuol dire raggiungere un effetto monotono. Cioè ripetizione molte volte richiama quei giochi che facevi quando eravamo bambini, ti ricordi, ripetere molte volte con una parola fin tanto che il significato scompare. Anche questo
è una ripetizione delle sillabe, spesso anche
tra l'altro
ripetere...
Uno dei brani che avevamo pensato per questa puntata era I Am Sitting in the Room di Alvin Lucier, che è proprio certo. La quintessenza anche di questa smaterializzazione del... Senti una cosa, insomma, stavo pensando, riflettevo su quello che avevi detto prima, su il fatto che le poesie sonore diventano proprio un calco del corpo del poeta sonoro, e questa cosa mi fa pensare che da un lato è un unicum questa roba qui, ed è quasi qualcosa di più atletico che artistico, ma invece forse no, è proprio... Cioè, a volte si dice qual è la differenza tra arte e artigianato, che l'artigianato è qualcosa che può essere fatto in serie, l'arte invece non dovrebbe essere ripetibile in qualche modo, no? Il genio, questi concetti romantici, in qualche modo la poesia sonora è proprio all'ennesima potenza questo concetto qua, volendo.
Sì, il poeta sonoro è un artigiano di se stesso, da questo punto di vista hai ragione. Sfrutta la propria voce, la voce è il suo corpo, sono due cose che vanno di per sé, ed è un artigiano da questo punto di vista, sì, anche se noi utilizziamo molto la tecnologia, e comunque la poesia sonora può essere ripetuta una volta registrata ad libidum, quindi torna fuori Benjamin, possiamo riprodurre migliaia di volte e quindi ancora una volta ripetizione, eccetera. Però l'originale, la confezione del poeta sonoro è sicuramente artigianale, nel senso che tu hai detto, anche se noi utilizziamo molto la tecnologia è quella che fa da discrimine fra la poesia letterista, per intenderci, o la poesia fonetica o la poesia cosiddetta a cappella, e la poesia sonora. Cioè la poesia sonora è la conseguenza della tecnologia, quello che dicevo prima.
Ma sì, poi
cioè,
non c'è mica una contraddizione in termini tra artigianato e tecnologia.
No, in questo senso no, perché era per dire che me lo costruisco io. Cioè,
molto banalmente, se vai nelle zone industriali, no? Ci sono le zone artigianali, sono piene di macchine, sono tutti artigiani. Ah,
sì, beh, questo è l'altro.
Tornando nel mondo reale.
Sì, no, questa è un'altra roba ancora. No, è per dire comunque che la tecnologia è quella che ha permesso cioè la nascita della poesia sonora, cioè senza il magnetofono, che come sai era già utilizzato dagli americani nella seconda guerra mondiale, come sempre le invenzioni vanno per sulla luna, ricerche astronomiche, la guerra bellica. Quando la Sony incomincia a commercializzare il primo magnetofono, siamo a metà anni 50, la poesia sonora esplode. Anzi, ti posso raccontare un aneddoto che forse spesso mi dicono: ma quando è che lei ha cominciato a fare poesia sonora? Come tutte queste domande. Allora, io racconto sempre questo aneddoto. Mio padre, buonanima, fra tanti regali sbagliati che mi ha fatto nella sua vita, me ne ha fatto uno centrato, e che era il magnetofono, quando io avevo, credo, 11-12 anni. Non ero uno scolaro modello, ero proprio abbastanza un po' di scoletto, ero nella norma, lo sai che i più bravi secchioni sono quelli che poi alla fine non combinano niente, invece quelli che hanno il buio alto in italiano penso di avere dei voti bassissimi. Allora mi regala questo magnetofono. Oh, questa è stata l'esperienza della mia vita, cioè sentire a 11 anni la mia voce registrata, cioè mi ha cambiato la vita da così a così. Cioè, quella è stata lo ricordo.
Ma che cosa ti registravi? Cosa registravi da piccolo?
È interessante. Io ero già innamorato, con le mie innamorate, mi fingevo dichiarazioni di amore. Guarda che c'erano ancora questi nastri.
Ma che meraviglia.
L'ho anche usato anche in un video. A volte venivo all'Asiato, come sempre, le stesse ragazzine. Ma c'è una specie
di radiodrammi.
Esatto, per cui dico, ma l'Asiato, per cui c'era piacere. Niente, facevo delle scene, però quello che mi ha galvanizzato è ascoltare la voce. Cioè, lì capisci, cioè, che la voce è corpo. Lì ho appreso molto di più in quei nastri geloso.
Con il microfonino del cavo.
Esatto, con quel microfonino quadrato, sì, che te lo ricordi.
E con la bobina ce l'avevo anch'io, il geloso.
Con i tasti colorati, sì, giallo, rosso, esatto, blu, eccetera, che tiravi su e giù, eccetera. E quello è stato per me il regalo più bello, e senza quello io non avrei mai fatto la poesia sonora.
Cosa che il contrario è venuto a me, che ascoltando la mia voce mi sono odiata da sola.
Vedi?
Però poi fai ancora la radio, quindi
sì, però,
per esorcizzare continuamente quel trauma.
Lo faccio perché non perché mi piace la mia voce, lo faccio perché ho delle cose perché mi piace, ecco.
E questa è la cosa più punk che esiste.
Perché mi piace, ho sempre
non
fatto
posso,
tutto
ma
perché
lo faccio.
Mi piaceva anche.
Benissimo.
Però io per me è stato uno shock ascoltare la mia voce registrata, anche vedi, perché adesso mi ha un po' cambiata, ma ce l'avevo molto stridula.
Se non sei abituata a sentirla, ti fa un senso strano. Quando cominci a sentirla un po' di volte, dopo ti abitui al fatto che quella è la voce, è la tua voce che sentono gli altri, perché è quella è la voce vera, è quella che senti registrata. Quella che senti tu è la tua voce interna,
esatto,
non è la voce reale.
Ma forse è anche un discrimine tra chi poi decide di fare il passo ulteriore. Un sacco di persone mi hanno detto che si sono arrestate sia come cantanti sia come attori dopo essersi risentiti. Chi invece riesce, forse perché in qualche maniera si crea subito, forse
devi
questa aspettativa,
una ragione,
oppure
sì,
questa lì forse, cioè è proprio la prova del fuoco, è il
hai proprio voglia di fare quella cosa, ecco, allora passa prima davanti a questa cosa qua che devi accettarti come
se
suoni
non ti
fuori,
fermi,
no?
Lì allora sì, sai.
Per me poi c'è stato anche un altro passo ulteriore, che parlando molto lingue straniere, non volevo permettermi un accento troppo padano, troppo eccetera. E quindi poi c'è stata anche una cura, per cui mi piaceva molto, per esempio, quando all'estero parlavo italiano e nessuno riconosceva il paese di provenienza, volevo avere una voce dopo, ma questo è già un passaggio ulteriore naturalmente. Oppure, sai, poi parlando molto bene due lingue, inglese e spagnolo soprattutto, anche francese, portoghese, ma soprattutto in qualsiasi istante, perché per parlare una lingua bisogna saperla capire, leggere, scrivere e parlare, quindi no, sono quattro le abilità. Quindi lo spagnolo e l'inglese in qualsiasi istante, io sono trilingue, questo aiuta molto anche a spesso analizzare la lingua e anche a capire certi suoni. Per lo spagnolo per me è stato affascinante, io poi volevo leggere la letteratura spagnola, mi ricordo che a Foscari a Venezia ero, quando ho sesso spagnolo tutti dicono ma te sei proprio scemo, cioè anche perché eravamo in quattro studenti, ma io volevo assolutamente apprendere lo spagnolo, che poi nella mia storia è stata poi utilissimo, cioè io ho fatto molte cose in Sud America, sì, ma anche perché potevo andare, mi ricordo sempre la mia grande soddisfazione quando entrammo in certi negozi nel nord della Spagna o nel Messico. Cuidado que el niño aquí habla español, entiende castellano. Cioè, come dire.
Ma quindi hai scritto delle poesie anche in altre lingue?
No, cioè, scrivere.
Però potrebbe essere uno stimolo, sì, importante, allora, perché ogni lingua.
No, allora, un momento. Diciamo che alcuni testi sono in inglese e in spagnolo. È vero che la poesia sonora è un po' sovranazione, come abbiamo detto più volte, sì. Per cui tipo questa cosa di Our Poem è internazionale, perché praticamente è la scomposizione di Brasil è la scomposizione, quindi non ha bisogno. Perciò altre poesie sonore dove invece faccio largo uso dell'italiano, e allora lì in alcune parti, qua se sono in un pubblico tipo Giappone o inglese, e Sud America spagnolo, oppure in Brasile l'elemento di portoghese, ma giusto il minimo per farmi intendere quando c'è un poema sonoro che usa molto l'italiano. Però non ho mai composto né in spagnolo e né in inglese.
Però nella composizione del Luino Locale Mostresa c'è una parte in spagnolo.
Eh sì, perché ogni tanto butto dentro delle frasi che vengono fuori spontanee, perché poi è il suono che sì, è vero, ma vedi,
è sta loco signor,
lui conosce, guarda che Enrico conosce alcuni miei testi meglio di me,
è il tuo esegeta
lui, cioè a volte resto stupito, tipo se questa osservazione vuol dire che in questo momento io non avrei fatto, però è sta dentro, sì, è sta loco signor, esatto proprio quello, cioè in italiano non avrebbe senso, certo. Questo è un testo che si chiama La Poemago Maggiore, dedicato a Locarno, certo.
Ah, sono io che lo chiamo Luino Locarno Stresa, perché
sì,
sono
perché
le tre,
sono tre città,
le tre
perché,
città che citi.
Ci cito, esatto, per, uno per sì, lui e sì, uno sì. Per Stresa.
Si chiama Poemago Maggiore.
La Poemago Maggiore. Il poema del Lago Maggiore. Okay. Che, tra l'altro io stavo frequentando a Locarno un festival video abbastanza noioso, e allora io mi ricordo che è lì che ho avuto quest'idea di dedicare una piccola poesiuola per ogni cittadina del Lago Maggiore, ed è quello lì che c'è Luino, c'è Stresa, c'è Angera, e Locarno, naturalmente.
Locarno, Arno. Come sciacqui bene.
Ma senti, mi cita, hai capito?
Sa a memoria.
Ma vacci tu.
Mi piacciono.
Ma vacci tu in Arno.
Esatto, in Arno, vacci tu.